Ich lebe mitten drinnen. Mitten in diesem Land. Mitten im mittleren Mittelland. Mitten in dieser Zeit. Mitten in diesem Leben. Mitten in diesem Alltag. Mitten unter diesen Leuten. Die Leute um mich herum, die nehmen mich Wunder. Die Bevölkerung, das Volk. Volk heisst People. Wir alle zusammen sind People. Meine People-Seite ist die Welt. Meine People, das sind die, die ich persönlich kenne, die ich selber sehe und selber fragen kann, was los ist und wie es geht.
Noi tutti siamo People. La pagina People è il mondo. I miei People sono quelle persone che conosco personalmente, che io stesso vedo e a cui io stesso posso chiedere che succede, come va. Sono parole di Pedro Lenz, dal lancio del film del 2014, che lo vede fra i protagonisti Mitten ins Land di Norbert Widmer e Enrique Ross. Ma Pedro Lenz è anche e soprattutto uno dei volti più noti e riconoscibili della letteratura svizzera di lingua tedesca.
Schon wieder fahren, immer, immer fahren, fahren und fahren und fahren. Mein Leben ist fahren und manchmal fahrt's mir ein.
Scrittore e performer dialettale pluripremiato, reso celebre in particolare dal suo romanzo, poi pure diventato un film diretto da Sabine Boss, Dergoli Binic, in italiano In porta c'ero io, tradotto da Simona Sala per Gabriele Capelli editore, Pedro Lenz è autore di romanzi, racconti, articoli di costume e altri testi estemporanei che spesso porta sulla scena, in occasione di letture pubbliche e performance. La giornalista svizzera Samantha Siegfried ha dedicato recentemente allo scrittore una biografia uscita per l'editore Kurz und Bündig, un'occasione anche per noi di incontrare Pedro Lenz e guardare insieme la strada che ha percorso fino a oggi. Pedro Lenz, cominciamo da una domanda che può rivelarsi tanto facile quanto difficile. Cosa significa per uno scrittore l'uscita nelle librerie della propria biografia? Si possono immaginare emozioni contrastanti e forse un po' di vertigine.
Sì, è vero, è vero. Da una parte sono contento perché è anche un po' un onore di avere quella biografia, ma dall'altra parte io ho detto, quando mi hanno chiesto la prima volta di fare quello, io ho detto, ma io non sono ancora morto, aspettate, e qui ci sono ancora. Poi mi hanno detto, no, non è una biografia completa, più o meno un ritratto, dove spieghiamo un po' da dove vieni e ci sono tante cose lì dentro private, ma è sempre così. A me mi avesse piaciuto più di fare qualcosa centrata nella letteratura e non tanto nelle storiette della vita, ma in ogni caso è interessante, mi sembra interessante il lavoro che ha fatto Samantha Siegfried.
È vero che il lato pubblico della sua vita da scrittore non è sempre facile. Lei ha anche collaborato e collabora con la Schweizer Illustrierte, per esempio, che propone regolarmente dei servizi, delle fotografie. È una condizione che può anche disturbare, oppure quando scrive riesce veramente a staccarsi da questo tipo di dimensione?
Sì, quando scrivo sono la stessa persona che 20 o 30 anni fa. Vuol dire che io non esco dalla mattina del letto e mi dico sono famoso. Per niente, no. Io sono una persona completamente normale anche quando comincio a scrivere, ma l'altra parte è quello di essere conosciuto sulla strada. Quello è una cosa un po' strana, perché da una parte mi piace che mi dico sono uno scrittore popolare anche per gente che normalmente non legge i libri, ma dall'altra parte è anche veramente strano perché qualche volta nella stazione o nella strada mi dicono a te ti conosco da non so dove. Poi per scherzare dico sì perché io ho giocato tanti anni alle Young Boys, qualcosa, è per quello perché mi sembra la tua faccia mi sembra familiare, no?
Il titolo della biografia di Samantha Siegfried, o forse sottotitolo, non mi sembra casuale. Dice Autor, Maurer, Ibe, Fan, quindi autore, muratore e tifoso dello Young Boys. Lo ricordo, la squadra di calcio di Berna che nel maggio del 2018 ha tra l'altro vinto il suo 12° titolo dopo un'attesa di ben 32 anni. Ecco, perché dico non casuale? Perché credo che il primo termine, autore, sia nutrito ed esista grazie agli altri due, cioè l'esperienza di muratore da una parte, che è il mestiere della sua prima formazione, e poi il momento, diciamo, di prossimità sociale del tifo nella sua penso, semplicità e forse anche nel suo ingenuo entusiasmo.
Esattamente come lei ha detto, il calcio per me è un luogo dove mi sento bene, perché è popolare, emozionale, mi piace farlo e guardarlo, e mi piace stare vicino ad altre gente, ai tifosi. Sì che è una parte della mia psicologia forse essere tifoso. Poi che sono stato muratore nei primi anni della mia vita professionale, io ho lavorato 7 anni sulla costruzione dall'età di 16 anni fino a 23. Quello anche importante per me è se, ma in letteratura non si è visto ancora veramente, perché io voglio scrivere un romanzo lungo dove ci sono esperienze di operai da costruzione degli anni 80. Anche per mostrare un po' cos'era in Svizzera quello che chiamavamo statuto stagionale, in tedesco era Saisonierstatut, per mostrare un po' cos'era la migrazione di italiani, spagnoli, portoghesi, jugoslavi, e poi anche le mie esperienze personali, ma non ho ancora fatto letteratura da quello. Ma indirettamente sì, perché lavorare ogni giorno fuori con gli altri gente cambia un po' la visione, sì, la ottica, no?
Del resto, se in questa intervista possiamo parlare italiano è anche grazie a questa esperienza.
Sì, è vero. Quando io cominciavo a lavorare a Langenthal sulla costruzione, l'italiano era la lingua franca degli operai. Io, come parlavo lo spagnolo a casa, allora ho cominciato a parlare l'italiano senza formazione, si sente ancora, è un italiano libero e un po' anarchico, no? Ma come mi piace molto la musica italiana, i cantautori, quello mi aiuta anche un po' a mantenere il mio italiano.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò sulla strada? Dormono sulla collina, dormono sulla collina.
Pedro Lenz, questa vicinanza, potrei dire, all'uomo comune è sicuramente una sua caratteristica, ma ancora più forte, ecco, sembra essere il legame reale che lo scrittore Pedro Lenz cerca di costruire con questo uomo comune. L'ha detto anche poc'anzi, e anche nel libro lei dice che la sua volontà è di riuscire ad avvicinare alla letteratura persone che altrimenti non ne avrebbero accesso. Da dove nasce questo desiderio o questa necessità? E poi anche forse c'è una componente biografica di chi ha scoperto con leggero ritardo la lettura e la letteratura.
Quello è vero, sicuro. Quando io ho scoperto la letteratura, no, non troppo tardi, ma più tardi che gli altri amici, si mi è aperto un mondo. E io penso che una persona diventa lettore o no. Per esempio, io ho un fratello, una sorella, che da bimbi erano lettori, ma io no. Perché? Perché io non so se mi costava troppo lavoro, era troppo difficile per me da leggere 300 pagine, non lo so cos'era. E una volta che ho cominciato a farlo, ho cambiato psicologicamente, mi sono aperto a un altro mondo. E adesso io vedo amici dalla costruzione, amici da tanti anni fa, che non leggono, e mi sembra un peccato. E poi se le regalo un libro, dicono, ah, lo vado a dare alla mia moglie perché io non leggo. È un problema tecnico, non è un problema di interesse, che non si interessano per le storie, se no che per loro è troppo difficile da leggere. Allora, per quello, mi sembra che la letteratura deve essere anche orale, come quando io gli racconto una storia a un bambino che ancora non sa leggere. Io penso che la letteratura c'era prima dalla scrittura. Per quello che io faccio di performance con musici, faccio letture pubbliche, e quello è un cammino di apportare letteratura a quelle gente che non legge.
Mi mondo al poliziesto e tu fgeist il Foglauf, oder der Foglauf, oder geschoben. Jedenfalls habe ich nichts mehr können sagen. Aber wenn ich noch irgendetwas zu sagen hätte, dann hätte ihm glaub gesagt, er soll am Boden bleiben, er soll sich abgrounden, soll zurück aufs Standby. Soll nicht überrutschen, er soll es einfach easy nehmen. easy. Das ist übrigens ein Lernwort aus dem englischen Sprachraum und heisst auf Schweizerdeutsch cool.
Non so se è responsabilità delle scuole, non lo so, ma qualche volta le gente mi chiedono, pure quando faccio qualcosa o pubblico un libro, ma tu pensi, Pedro, che quello è letteratura? E dico, ma perché mi chiedi? E poi mi dicono, perché io lo comprendo. Allora pensano che qualcosa che comprendono non può essere letteratura, la letteratura deve essere incomprensibile per loro. E quello mi sembra un peccato. La poesia, per esempio, a me mai mi ha sembrato inaccessibile, anche se non la comprendo. Io ho letto Paul Celan molto prima di comprendere cosa mi dice, ma anche se non comprendi ogni linea, hai come un'idea di un ambito, di un feeling, non so come dire in italiano, è un po' per osmosi che si comprende. Allora io voglio spiegare alle gente che conosco, alle gente che vengono alle mie letture, non deve comprendere ogni parola. È come io adesso, io non parlo perfettamente l'italiano, ma mi so spiegare, posso spiegarlo un po'. Allora, se uno ha una buona volontà, può comprendere cosa dico, se uno ha una mala volontà, puoi dire, ah, quello lì non parla neanche l'italiano.
C'è forse anche, mi dica se esagero, ma c'è forse anche la convinzione che la letteratura sia portatrice di qualcosa di importante e necessario, quindi da condividere. Se così fosse, cosa offre di importante la letteratura? Cioè quali sono le sue potenzialità, le sue peculiarità in una società, dobbiamo dirlo, sempre più individualista e per questo definita da Bauman, ma da molti altri, società liquida?
Oggi i problemi del mondo vanno a divenire sempre più complicati, più difficili da comprendere, ma le storie si possono comprendere. Peter Pix l'ha detto una volta che alla fine della vita, la vita è stata buona se la puoi raccontare. Io per comprendere le cose, tante volte le comprendo fra la letteratura. John Steinbeck, io comprendo come funziona il mondo, come funziona la psicologia di un personaggio, come funziona la convivenza. Anche se un libro scritto negli Stati Uniti 100 anni fa, è uguale, perché la umanità, la psicologia resta un po' uguale.
Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata e un ragazzino al secondo piano che canta, ride e stona perché va da lontano, fa che gli sia dolce anche la pioggia nelle scarpe, anche la solitudine.
Così veniamo, Pedro Lenz, quasi naturalmente direi, al tema della lingua. La scelta della lingua, perché lei scrive i suoi libri in dialetto bernese. Ora, la questione della paradossale rivalità fra dialetti svizzeri e buon tedesco, l'Hochdeutsch, sembra rimanere di grande attualità. Vorrei leggerle un brano di Peter von Matt dal libro Das Kalb vor der Gotterposch del 2012, che è già stato tradotto in italiano nel 2015 da Gabriella De Grandi per Armando Dadò Editore, con titolo La Svizzera tra origini e progresso. È una citazione un po' lunga, ma mi sembra importante leggerla. Von Matt dice: la lingua madre degli svizzeri tedeschi è il tedesco. La lingua madre degli svizzeri tedeschi non è il dialetto alemannico né il tedesco svizzero, ma entrambi. La lingua madre degli svizzeri tedeschi è dunque il tedesco in due forme. E due pagine dopo dice: oggi nella Svizzera tedesca il dialetto è considerato come divertimento, il tedesco come fatica. Nessuno va all'opera in pantofole, ma nei confronti della lingua non si esita a comportarsi con sciatteria. C'è anche un retroscena ideologico, la convinzione sbagliata che il dialetto sia l'elemento naturale e il tedesco qualcosa di estraneo e imposto, quindi innaturale per noi. Il nostro paese è percorso da una sorta di razzismo linguistico strisciante, un kitsch pseudo-democratico a cui la Svizzera è comunque incline. Fine della citazione. Innanzitutto le chiedo, Pedro Lenz, se è d'accordo con Peter von Matt sul fatto che la lingua madre degli svizzeri tedeschi sia il tedesco in due forme, cioè il dialetto e il tedesco svizzero, e poi sul fatto che ci sia anche una componente ideologica a giocare un ruolo, se non alcune volte una strumentalizzazione politica.
Mi piace, mi sembra molto interessante Fonmat. Io amo leggere e discutere con Fonmat anche in questa questione. La prima parte di quello che dice, che la lingua materna dei svizzeri è tedesco in due forme, per me, a me mi sembra un po' come quando mi hanno detto nel catecismo cattolico che Dio è una persona in tre persone, no? La Trinità. Io ho mai compreso al 100% quella idea. È lo stesso con la idea della lingua materna, è quasi come una trinità, no? Ma duità. Ma perché per me la lingua materna è chiaramente il svizzero-tedesco. Ma Fonmat anche ha ragione. Lui ha ragione quando dice che si fa troppo kitsch, si fa come una idea troppo naturalista delle cose, che si pensa che una lingua è la lingua naturale più pura o più propria, più speciale. La mia esperienza è che ci sono due errori grandi col dialetto in Svizzera che fanno i svizzeri tedeschi e anche altre gente. Una è pensare che è una lingua molto speciale, è Sonderfall Schweiz, Sonderfall Dialekt. Quello non è vero, perché dialetti ci sono da tutto il mondo. Pensare che è una lingua quasi santa, quasi sacra. E l'altro errore è pensare che è una lingua che è soltanto per parlare e che non ha valore letterario. Allora, dobbiamo prendere il dialetto un po', diciamo, alla normalità. E quello della seconda parte della citazione da Fonmat, e quello è, penso che lì siamo un po' d'accordo, Fonmat e anch'io. Non si deve prendere il dialetto per fare kitsch, per dire che quello è la Svizzera e l'altro non è la Svizzera, perché 80% dei canzoni in dialetto sono puramente kitsch. Posso dire così, Traufer, Girl, quello non è letteratura, quello non è interessante, è soltanto girare sempre nei cliché, delle mucche, cliché, diciamo, no?
Denk für mich am Morgen früh im Stau. So allein ist nicht so toll, ich brauche Frau.
Quello che mi interessa a me è fare letteratura nella lingua che sento. Non voglio mostrare il dialetto come si mostra un anello o un gioiello. Io voglio lavorare col dialetto come con una lingua, la lingua del mio lavoro, il mio materiale di lavoro. E io non sono mai stato contro il Hochdeutsch. E in faccia io scrivo più o meno la metà delle mie cose in Hochdeutsch, ma non la letteratura, normalmente gli articoli per i giornali.
È vero che da parte nostra, italofoni della Svizzera, pure non va dimenticato che il buon tedesco serve anche a comunicare, è la lingua che noi impariamo a scuola. Le fa paura l'eventualità, Pedro Lenz, che il dialetto, lo dicevamo prima, possa anche essere strumentalizzato all'interno del dibattito politico?
Sì, è vero, quello mi fa paura, perché può venire l'applauso di una parte che non lo vogliono. Mi fa un po' paura per quello, e anche mi fa un po' paura per l'idea, qualche volta per esempio un ticinese che abita a Berna o un svizzero francese o un tedesco che abita a Berna mi può dire: ma tu mi escludi quando fai il tuo arte, tu mi escludi? E poi la mia risposta è: non ti voglio escludere, facciamo una traduzione. Tu non vai a dire a Bob Dylan: ehi Bob, tu mi escludi se non parlo l'inglese. Lui canta in inglese perché è la sua lingua, allora io scrivo in svizzero tedesco perché è la lingua che sto utilizzando tutto il tempo. Ma per me è molto importante che sia un svizzero tedesco della strada, utilizzato, e non del museo. Vuoi dire che io non vado a mettere dei parole che fanno nostalgia e che dicono: ah, che bella quella parola, l'aveva dimenticato, la mia nonna la utilizzava. No, no, quello non mi interessa.
Du musst nicht traurig sein. Es geht so schnell vorbei.
Es geht so schnell vorbei.
Du musst nicht traurig sein.
Nei suoi libri o scritti sembra di capire che la società svizzera può produrre esclusioni o anche alimentare il timore verso ciò che è diverso, straniero o alternativo. È significativo, mi pare, un breve passaggio di Der Gulli bin ich, quindi in italiano In porta c'ero io, che è il suo lavoro più celebre. È il capitolo 7, che si apre semplicemente con queste frasi: a me è il presente che mi sballa. La maggior parte della gente che conosco pensa solamente al futuro, al proprio o a quello dei propri figli viziati. Ehi, ma il futuro è un concetto ampio, soprattutto quando non sai ancora tutto quello che potrebbe succedere. Mi sembra significativo proprio per il rapporto che c'è tra passato, presente e futuro, e soprattutto per lo spazio che ha o dovrebbe avere il passato e il presente nel futuro.
Sì, è vero. Una cosa interessante, per esempio, che in svizzero tedesco non esiste la forma grammaticale del futuro. Allora noi si parliamo del futuro e con una parola che si indica il futuro. È per esempio come dire io mangio domani o io mangio fra 2 ore. Quello mi sembra interessante psicologicamente, perché noi siamo persone, no? Come persone, come società, anche come paese, dobbiamo guardare da dove veniamo e dove andiamo. E per me il futuro è soltanto interessante se si pensa al passato e al presente. A me, per esempio, come lettore non mi è mai interessato science fiction, neanche gli articoli nei giornali che mi spiegano come va a essere il trasporto in 10 anni senza conduttori. Quello non lo voglio neanche sapere. È un po' la mia maniera d'essere. Sì che lo leggo, cioè sì che io prendo un smartphone e lavoro con quello. Una volta che è qua, lo prendo anche io. No, non è che sono anti-modernista, ma non mi interessa troppo il futuro.
Ci avviamo verso la conclusione, Pedro Lenz. Vorrei riflettere su un termine che viene utilizzato per definirla, che è quello di Volksschriftsteller, che è un termine che potrebbe voler dire semplicemente autore popolare, però dentro di sé sembra anche portare una specie di significato come cantore del popolo o addirittura autore nazionale.
Mi sembra interessante, perché Volksschriftsteller, se vuoi dire scrittore del popolo, mi piace, ma se vuol dire scrittore del popolo svizzero tedesco mi sembra strano. Se la letteratura diviene popolare perché è accessibile per tante persone, allora quello è interessante. Per esempio García Lorca in Spagna ha scritto Romancero Gitano, quei poemi dell'Andalusia. García Lorca era andaluso lui. Allora c'erano operai andalusi nella costruzione che hanno lavorato con me e cantavano una canzone, io dicevo quello è García Lorca e mi dicevano non è, no, quello è popolare, quello da sempre. Se poi arrivare a questo punto, questo sarebbe il massimo di essere Volksschriftsteller, che tu sei un poeta e anche gli analfabeti cantano le tue poesie pensando che sono da sempre, non sanno neanche che c'era un tipo che le ha scritto negli anni 30. È fantastico, no?
Forse sarebbe ancora più bello, ma glielo chiedo, che si potesse dire semplicemente scrittore, senza bisogno di scegliere se essere popolari o non popolari.
Sì, quello anche, perché c'è un'altra etichetta che non mi piace per niente quando dicono «Erist ein wichtiger Mundartschriftsteller». Mundartschriftsteller vuol dire scrittore di dialetto. Allora quello non mi piace per niente, perché non vanno mai a dire io amo García Márquez perché è un wichtiger spanisch Schriftsteller, o mi piace Francesco Cuccini perché era un wichtiger italienisch Sängerist. No, mi piace Francesco Cuccini perché è un gran musico e un gran poeta, non perché lo fa in italiano. Lui lo fa in italiano perché è la sua lingua, ma io penso che Cuccini anche mi piacerebbe se lo fa in francese o in americano, è uguale.
Ricordi, le strade erano piene di quel lucido scirocco che trasforma una realtà abusata e la rende irreale. Sembravano alzarsi le torri in un largo gesto barocco, e in via dei Giudei volavano veglieri come in un porto canale. Tu dietro al vetro di un bar impersonale, seduto a un tavolo da poeta francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare per stare assieme a bere e a chiacchierare di nubi.